Capitolo 10, paragrafo 3. Il commercio marittimo e le città marinare italiane. Le città marinare italiane. Nel Mediterraneo, a partire dal X secolo, alcune città della penisola italica, Amalfi, Venezia, Genova e Pisa, quest'ultima collegata al terreno per mezzo del fiume Arno, cominciarono ad affermarsi come potenze marittime e commerciali. In un tempo in cui l'agricoltura era ancora per tutti l'attività economica principale, queste città si dedicarono massicciamente al commercio marittimo. Allestirono flotte, prima militari, contro le scorrerie saracene e normanne, poi mercantili, e divennero il centro degli scambi commerciali fra l'Europa, l'impero bizantino, il mondo musulmano e i lontani paesi d'Oriente. Almeno formalmente, queste città marinare dipendevano da qualche potere superiore, l'impero o un ducato, ma riuscirono a rendersi autonome e furono governate da ricche e potenti famiglie di mercanti. Per questo vennero poi chiamate anche repubbliche marinare. Navigare non è facile. Le città marinare furono favorite dalla loro posizione geografica al centro del Mediterraneo. Tuttavia, navigare era allora assai rischioso, anche su rotte ben conosciute. Ancora privi di bussola, strumento che si diffuse nel Mediterraneo solo nel XIII secolo, i marinai si orientavano osservando la stella polare che indica il nord. Ma quando la visibilità era scarsa, erano costretti a navigare alla cieca. Perciò evitavano il mare aperto e seguivano la linea di costa. Solo nel XIII secolo comparvero i primi portolani, carte che indicavano con precisione porti e approdi. Nello stesso secolo si affermò l'uso del timone unico posteriore, più manovrabile dei due timoni laterali usati in precedenza. Le città marinare furono all'avanguardia nello sperimentare nuovi strumenti e nuovi metodi di navigazione e anche per questo divennero potentissime sui mari. Alleanze, scontri e rivalità commerciali. Le città marinare a volte si allearono fra loro per combattere insieme un comune nemico. Nell'undicesimo secolo, ad esempio, Genova e Pisa affrontarono insieme i pirati saraceni che spadroneggiavano nel Tirreno. Li cacciarono dalla Sardegna e dalla Corsica e più tardi compirono incursioni nelle basi arabe di Spagna, Sicilia e Africa, traendone un ricchissimo bottino. Più spesso però queste città si trovarono in guerra l'una contro l'altra per motivi di concorrenza commerciale. Così Pisa saccheggiò nel 1135 e nel 1137 la città rivale di Amalfi, già in decadenza perché un forte regno normanno nell'Italia meridionale ne limitava l'autonomia. Nel secolo successivo però Pisa fu battuta a sua volta da Genova nella battaglia della Meloria, 1284. Da allora, eliminata la concorrenza di Pisa, il conflitto si accese fra Genova e Venezia e durò fino al XIV secolo, quando Venezia, nel corso della guerra di Chioggia, combattuta fra il 1378 e il 1381 e incentrata ancora una volta sulla rivalità per i mercati orientali, sconfisse ripetutamente Genova e affermò il suo predominio sul Mediterraneo. La crescita di Venezia. Venezia era sorta fra il VI e il VII secolo sulle isole della Laguna Veneta, già popolate quando al tempo delle migrazioni barbariche vi trovarono rifugio molti abitanti della terraferma. Sugli isolotti della laguna le terre coltivabili erano poche e anche per questo la città cercò la sua via sul mare. Guidata da un suo capo, il doge, e da consigli, cioè assemblee di mercanti, ottenne sia dall'impero bizantino sia da quello carolingio, poi romano-germanico, condizioni favorevoli di commercio. Le navi veneziane risalivano liberamente il corso del Po e dell'Adige per trasportare fin nel cuore della pianura padana spezie, seta, profumi, olio e vino. Nel mondo arabo esportavano legname delle foreste tedesche, metalli e un gran numero di schiavi, soprattutto giovani slavi della Dalmazia, dove Venezia possedeva i porti principali. I rapporti privilegiati fra Venezia e Bisanzio. Ma la fortuna della città veneta si costruì soprattutto a spese di Bisanzio, a partire dalla fine dell'XI secolo, quando i Normanni in piena espansione attraversarono l'Adriatico e minacciarono i territori dell'impero. L'imperatore bizantino Alessio Comneno chiese aiuto ai veneziani, da sempre alleati di Bisanzio e in possesso di una flotta potente. In cambio, concesse loro l'esenzione da molte tasse in tutti i porti dell'impero. 1082. Nessun'altra città poteva godere di condizioni commerciali così favorevoli. Venezia, che già possedeva in Oriente scali per l'approdo delle navi e magazzini per il deposito delle merci, si trovò in vantaggio sia su tutte le città rivali e sugli stessi mercanti bizantini. Come vedremo, Venezia raggiunse una grande potenza all'epoca delle crociate. Le spedizioni militari condotte dai popoli cristiani contro l'Islam per la liberazione della Terra Santa. Fonti: Genova e Pisa, rivali in Oriente. Fra le città marinare italiane si alternarono momenti di pace e di alleanza con altri di aperta ostilità. L'alleanza fra Genova e Pisa, ad esempio, permise alle due città di estendere il loro controllo sul Mediterraneo occidentale ai danni dei Saraceni. Ma nel XII secolo le due città rivaleggiarono aspramente fra loro, soprattutto per assicurarsi in Oriente, cioè nel Mediterraneo orientale, una posizione di predominio nei traffici commerciali. Proprio nel XII secolo avvengono gli episodi narrati da Caffaro, uomo politico genovese, 1081-1166, in questo passo dei suoi Annali genovesi. Gli annali sono narrazioni di avvenimenti storici ordinati anno per anno. Nell'anno 1162 i genovesi catturarono con le loro galee molti pisani e un gran bottino e uccisero parte dei nobili e parte portarono insieme alla preda a Genova. È vero che i genovesi e i pisani avevano firmato un contratto di pace, ma il diavolo seminò la discordia fra loro. I pisani furono l'origine di questa discordia. Essi, che erano a Costantinopoli circa in 1000, attaccarono i pochi commercianti genovesi, circa 300, che vi si trovavano, venendo meno al trattato di pace. I genovesi presero subito le armi in difesa di se stessi e dei propri beni, ma ritenendo di non poter resistere, partirono in gran fretta per Genova, abbandonando il Fondaco, case e magazzini, di cui i pisani si impadronirono. Tornati a Genova, raccontarono ciò che era loro capitato, per cui, travolti dal dolore per l'offesa e l'umiliazione subita, i genovesi cominciarono subito ad armarsi e i consoli, capi della città, inviarono immediatamente un corriere con una lettera di avvertimento a Pisa.